come dicevamo, il Green Pass, uno strumento di controllo anziché uno strumento medico. Uno strumento di controllo non solo perché fa accettare a tutta quanta la cittadinanza attraverso il ricatto le decisioni del potere, apportando un'esclusione sociale come non si vedeva da tempi. Ma anche perché ha permesso una militarizzazione nelle strade e anche all'interno degli individui sempre più ampia e sempre più forte. Per ora, di tutte le categorie che si sono trovate a dover controllare il Green Pass e quindi di fatto fare un po' da sbirretti, uno dopo l'altro tantissime categorie, camerieri, baristi, ora anche i tabaccai che però minacciano sciopero. Nella logica è: bisogna far rispettare le leggi, per me non ci sarebbe problema, ma... E intanto però naturalmente, vista anche dalla loro parte, il ricatto rimane sempre forte. Però il modello del Green Pass prende sempre più piede e trova sempre più forza proprio per questa accettazione che naturalmente non tutti seguono. Bisogna sottolineare che il potere, il controllo non è totale. Si scontra contro dei limiti fisici nonostante la loro narrazione tossica di poter essere ovunque, in qualunque momento, di far questa città un enorme panopticon. Non è così, tante vie di fuga, tante modi di solidarietà. E soprattutto evitando di accettare certe dinamiche che, come dicevo prima, fanno di ogni persona, di ogni individuo, uno sbirro. Ciononostante, gli sbirri ci sono, quelli pagati per fare il loro merdoso lavoro. E questo fine settimana ci raccontano le cronache, i giornali, i quotidiani piemontesi, che si sono riversate varie pattuglie di vari contingenti, quindi dalla finanza, carabinieri, municipale, polizia e chi più ne ha più ne metta. Non si vede più nessuno, solo non si vede l'ispettore buono. Si sono riversate nelle zone della Movida, quindi nel centro, il sabato sera. Vanchiglia, la zona nei pressi di Piazza Vittorio e San Salvario, per un controllo a tappeto di sia dei frequentatori dei locali che appunto degli esercenti. Un lavoro mastodontico dove sono stati controllati migliaia di Green Pass. Dove sono state staccate multe a destra manca, vuoi per la mascherina, vuoi chi è trovato senza Green Pass, vuoi perché non c'era il distanziamento all'interno dei locali. Insomma, le zone di quella che hanno, che chiamano Movida, un prodotto capitalista. Frutto della loro riqualificazione di quello che all'inizio chiamavano decoro, che ora invece chiamano degrado, in base insomma a quanto riescono appunto a controllare l'affluenza delle persone, se inquadrarla dentro i ranghi dei locali o oppure permettere a una piazza di esprimersi in quanto piazza, in quanto desiderio di incontrarsi, vociare e uscire da dei dogmi quotidiani di una vita alienata, quindi fare un po' di sana baldoria, che è diventata una minaccia contro la pace pubblica. Questo processo di concentrazione del divertimento che soleva trasformare certi quartieri in dei parchi giochi, invece si è riversato contro, perché questi parchi giochi naturalmente sono invivibili. Apro e chiudo parentesi, temo che questo modello porti a seguire il modello americano, dove le zone di svago e di divertimento siano fuori città. Di fatto nei complessi dove appunto i parchi giochi e i centri commerciali sono un tutt'uno, insomma i luoghi di svago e di consumo si intrecciano al di fuori della vita quotidiana delle persone, fatta solo di lavoro a casa. Al di là di questo, torniamo alla vicenda del Green Pass, che ha visto appunto questi plotoni di polizia controllare a destra manca appunto i libretti e i vari QR code. I libretti se eravamo negli anni 90. E comunque il questore non manca di dichiarare che la presenza e questi controlli dovranno essere abitudinari, bisognerà aspettarseli praticamente ogni sabato sera per controllare non solo il Green Pass, quindi queste che loro chiamano misure sanitarie, ma anche per controllare il decoro e il rispetto degli abitanti dei vari quartieri dove appunto la movida si muove. Insomma, ci avevano provato qualche anno fa ed era finita a fare manganellate con i The Horse. Poi, con le scuse delle zone gialle, rosso e verde e blu, avevano militarizzato Piazza Santa Giulia, ce lo ricordiamo se non sbaglio l'ultimo giorno che doveva essere zona gialla prima di diventare arancione, insomma l'ultima occasione di fare un aperitivo, ricordiamo le camionette in Piazza Santa Giulia che praticamente di fatto l'occupavano in maniera militare, ogni palmo di ogni centimetro di piazza, e non solo, perché varie pattuglie giravano a piedi in blocchi di decine di sbirri appunto per controllare che tutto si svolgesse in maniera normale. Naturalmente non si è svolto assolutamente niente, perché vai a berti un drink con quella compagnia lì. E niente, e anche in questo caso si è voluto normalizzare la presenza degli sbirri appunto sempre con la scusa del Green Pass, con questa scusa medica che invece si ritrova anche in queste dinamiche come fattore di controllo sociale, come fattore militarizzante della vita, che di sanitario non ha proprio niente se non farti corrodere ancora più il fegato per la volontà di spaccare un bicchiere in testa a quelle maledette divise.
Eh sì, infatti tavoli che volavano e Digos che veniva spinta in mezzo a quelli che erano i Deor di Santa Giulia ci ricordano quelli che erano semplicemente i famosi tempi andati, e poi con la spinta del Green Pass ad oggi cercare di normalizzare quello che è un controllo messo a tappeto e in qualche modo far sì che tutte le persone che in qualche modo non avevano un'idea chiara di come comportarsi diventano sbirri a loro volta, cercando di far sì che vengano identificate le persone con codici o dicendo i nomi o cercando di capire se puoi entrare o meno. Facciamo attenzione a questa cosa, la realtà sta cambiando.
Sì, sì, è come spesso sta accadendo in questi tempi confusi e di crisi, si manifesta un fenomeno ormai abbastanza noto, o almeno a chi tende a riflettere su questa situazione, ovvero la sovrapposizione di sistemi di valori diversi, misure che vengono ideate o che vengono comunque presentate come afferenti a un sistema di valore preciso, per esempio quello sanitario, vengono immediatamente mischiate a tutta una serie di altri ambiti. Per esempio questo qua della Movida identifica delle misure sanitarie prese per motivi sanitari con espressioni di decoro e urbano e di moralità individuale, per cui andarsi a prendere una birra in Santa Giulia non dotati o non dotati di Green Pass non solo significa essere o non essere delle persone potenzialmente contagiose, ma significa anche essere o non essere delle persone decorose o morali.
Ma poi diciamolo anche, eravamo fuori onda e ce lo stavamo dicendo, noi comunque riusciamo a viverci tranquillamente la nostra vita senza il Green Pass, o quando ce lo chiedono semplicemente troviamo una modalità alternativa per fare le cose, ci facciamo le cene a casa, ci facciamo gli aperitivi in piazza o per strada, vogliamo mangiarci della roba, ce la pigliamo da sport, non ce ne frega un cazzo, cioè noi riusciamo a vivercela bene comunque questa cosa, quindi è possibile.
Sì, certo, a volte diventa un po' un problema lavorare, che questa è una cosa abbastanza incisiva sulla vita di tutti, anche poi alla luce del fatto che, come dicevamo prima, sembra una realtà che qui non vuole per niente arrestarsi, mentre in altri paesi europei e non stanno valutando l'abolizione del lasciapassare del codice. E cosa che in Italia sembra o almeno viene minacciato come di un documento di identità di cui non ci potremo più liberare, no? Basti pensare a questa apparente attuale proposta di prolungarlo a vita per chi farà il bravo e si farà la terza dose di vaccino, no?
Certo, dunque anche da questi microfoni si può cogliere la capacità di trovare degli escamotage per aggirare i loro modelli di consumo. E questo non vuol dire minacciare la salute altrui, sia ben chiaro. Dall'altra parte occorre trovare una posizione sociale forte per far sì che appunto le persone non vengano escluse perché non provviste del documento giusto, una storia che abbiamo già sentito tante volte, che però fino a ieri riguardava solo le persone straniere e invece oggi colpisce anche una parte della società di cittadini italiani. Ma facciamo un passo indietro, torniamo alla Movida, ma stavolta guardiamolo da un altro punto di vista. La Movida, se posso dirlo, come prodotto capitalista di pacificazione sociale. Ovvero meglio consumare un aperitivo bello e servito piuttosto che creare delle reti e delle possibilità, insomma, di costruire alternative a questa società, è un po' annichilente, secondo me, sì, la movida come prodotto.
Poi come se cambiasse qualcosa tra una sbronza presa in un Dior e una presa in piazza seduto per terra.
No, sicuramente non cambia l'effetto, ma cambia il come. Ma comunque in questi tempi, in questa società in cui appunto le alternative sono quasi inesistenti. Dove la cultura e arte è strumento di turistificazione a servizio del capitale, dei centri. Dove gli spazi liberi vengono sempre più isolati, se non proprio circondati da gessi o reti, o comunque le città vengono militarizzate. Dove anche i giornali si trovano a parlare dei giovani delle periferie come se fossero dei malati da curare, con questi toni assolutamente colonialisti. Il povero giovane senza valori e senza speranze che deve essere recuperato dalla chiesa del decoro, del lavoro e del profitto. Insomma, mentre si vede che c'è il nulla assoluto, ma non perché non c'è la volontà di creare qualcosa, ma perché sono state eliminate le possibilità di fare qualsiasi cosa, appunto gli spazi, le capacità di dialogo mettendo le persone le une contro le altre, il razzismo latente. I processi di mercificazione dell'esistente, basta vedere tutte le forme di associazionismo o insomma vari collettivi che tendono a creare dei prodotti per poter sopravvivere e non della libera espressione o della libera aggregazione tra le persone. Insomma, in questa pandemia sociale non ci stupisce degli ultimi dati che sono usciti oggi sui vari giornali nazionali,
sì. E intanto che Ivan cerca questi dati, io vi leggo un messaggio che è arrivato qui al 346 66 73 263. Un ascoltatore, un'ascoltatrice commenta e ci dice: sarà interessante vedere come faranno a tenere il Green Pass senza l'epidemia. Parrebbe, secondo l'Ancet, che ci siamo quasi all'endemicità, anche se tardi per via delle strategie di gestione. Servirà una prossima altra emergenza?
No, credo servirà uno sviluppo del Green Pass, chiamandogli nome e portandolo magari verso un progetto biometrico di controllo del cittadino, anche dentro al suo interno, diciamo così. Con tutti i dati che, oltre alla sua identità, riguardano anche la sua salute, le sue tracce, diciamo, fisiche. Credo che sia questo il futuro del Green Pass, insomma, un documento ancora più puntiglioso, ancora più invadente all'interno del corpo dell'individuo.
Possibile anche che venga integrato dentro gli strumenti elettronici che già esistono, come il passaporto elettronico, la carta d'identità elettronica. Alla fine è semplicemente un record in un database, quindi inserire quanti vaccini sono stati fatti è una di quelle cose che si può aggiungere nella tessera sanitaria o in tutti gli altri documenti che già esistono.
Certo, se posso dire, anche se prendendo un po' il motto che il male passa ma la paura resta, sarà semplicemente, cioè sarà molto facile mantenere tutti i dispositivi di contenimento e di controllo che sono stati ideati per questa emergenza e semplicemente applicarli a emergenze reali o presunte che potranno presentarsi in futuro, per cui sicuramente sarà difficile giustificare l'esistenza di un virus quando il virus non c'è più. Non credo che sarà così semplice, che ci si spingerà a tanto, ma sarà sicuramente molto più semplice mantenere tutto ciò che si è costruito intorno alla paura di un virus per contenere e gestire paure future.
Insomma, che senza paura non riescono a fare un cazzo.
Sì, poi lo stato emergenziale sta diventando la regola. Dall'emergenza sbarchi si è passata all'emergenza terrorismo, adesso questa emergenza pandemica, domani sarà probabilmente l'emergenza climatica a permettere a vari governi di dare ancora un colpo di vita alle libertà delle persone. Ma torniamo un attimo ai dati che dicevamo prima. Questo studio apparso su JAMA Pediatrics, che include 29 studi su oltre 80.000 giovani, ha dimostrato che un adolescente su 4 in Italia e nel mondo ha sintomi clinici di depressione e uno su 5 segni di disturbo d'ansia. Questo riguarda gli adolescenti che, diciamo, frequentano le scuole superiori. Incidenza che è raddoppiata rispetto a prima della pandemia. Da una parte possiamo immaginare gli elementi che hanno creato questo dilagarsi, appunto, di depressione e ansia. Sicuramente da un lato la paura e la violenza linguistica con cui appunto si fa propaganda contro il Covid e contro la minaccia che questo comporta. Che il linguaggio bellico di fatto ha portato una schizofrenia, delle forme di comportamento assolutamente isteriche. Basta pensare chi andava a denunciare la gente che correva nel parco nel primo periodo. Basta vedere adesso anche le reazioni quando entri in un posto e dici che non c'è il Green Pass, qualcuno si allarma. Dunque una narrazione bellica, ma poi anche sicuramente c'entra l'isolamento. Questo sicuramente la gran parte dell'anno scorso passato in DAD, queste forme di compagnia che passano attraverso il filtro virtuale, certo non fanno bene, penso alla salute mentale dei più giovani, ma neanche dei più anziani.
Ma pensiamo anche il ritorno in presenza a scuola, non è stato sicuramente un ritorno alle normali modalità anche sociali della scuola. Uno dei pochi aspetti positivi forse di questa istituzione era che incoraggiava la socializzazione con persone provenienti anche da ambienti e da contesti diversi dal proprio. Invece adesso con le nuove misure per il contagio, un allievo, un alunno di una classe costretto tra virgolette costretta a passare tutto il tempo soltanto con gli altri membri della sua classe, non può muoversi liberamente nell'edificio scolastico proprio per evitare che diffonda il contagio, per cui si è ristretto in qualche modo l'orizzonte sociale di chi è in un'età ancora, appunto, è un ragazzo, una bambina, una ragazza. There's only one way I can make it right. Ci sono un sacco di regole in più che appunto limitano e rendono più difficoltosi i contatti con i propri coetanei e anche con chi coetaneo non è. Era un elemento utile anche questo, l'entrare a contatto con persone di età diverse.
Mama. E poi si nota come comunque i giornali e i media non perdano l'occasione per allarmare i genitori che anche i bambini finiscano in terapia intensiva, contagiano i nonni, insomma tutta una serie di cose che sappiamo essere comunque molto rare. Però vedevo stamattina i titoli ad esempio di un giornale di merda come Cronaca Qui, che parlava di un bambino di 10 anni in terapia intensiva e quindi la colpa era del medico che gli aveva detto aspetta a fare il vaccino al bambino. Quindi insomma anche una rincorsa a cercare di vaccinare appunto tutta una classe di età molto bassa che sappiamo avere sicuramente meno rischi nell'eventualità di prendersi il Covid. Ecco.
Ecco, mi hai anticipato, Walter, perché appunto era un po' quello che stavo dicendo prima e verso cui volevo andare a finire, un po' la dialettica bellica che usano, che fa appunto dei non vaccinati questo sventolare le morti dei Novax come fosse un trionfo, è esattamente quel modello colonialista di chi deve correggere, chi deve portare un modello giusto, sano a una popolazione ostile, e chi si rifiuta si mostra la sua morte, il suo decesso come fosse appunto un trionfo, come fosse, come quando si mettevano i briganti appesi fuori dalle città come monito.
Certo, sicuramente è risultata un'occasione imperdibile per creare un capro espiatorio che così svia l'attenzione da tutto quello che invece sta accadendo quotidianamente nella cosiddetta normalità.